Sapore.
Prima fai sempre delle volte delle quattro, no, non sta allargando. Io sono il sensore, dai la carta bianca.
Se lo so, se lo
fanno ora, ora.
Va bene, allora iniziamo.
Tutti i bambini su verso il posto.
Allora pensavo di pensavo di dedicare la nostra attenzione, vi saluta Don Bruno che domani se può fa un salutino. Gli ho telefonato apposta per dire che noi eravamo qua. Avevo pensato di dedicare questo ritiro al quell'anno scorso, mi ricordo che io non c'ero e avevate fatto una scheda, qualcosa sull'avvento, dico bene? Se ancora qualcosa ti rimane in mente. Quest'anno, che ho già cominciato a pensare l'anno scorso, pensavo di dedicare la nostra attenzione alla famiglia di Nazareth, alla famiglia di Gesù, quindi, che costituisce l'icona più antica ma anche più fondamentale di ogni famiglia cristiana, no? Per forza di cose. Famiglia cristiana, famiglia di Nazareth, sono, diciamo, discendenti l'una dall'altra. Il mistero natalizio, che noi siamo soliti chiamare il mistero dell'incarnazione, si dovrebbe più propriamente infatti chiamare il mistero della famiglia, perché teoricamente l'onnipotenza di Dio avrebbe potuto fare avvenire i suoi progetti anche per un'altra via. Ma Dio non fa i pasticci di solito, e cioè non ha incominciato in un modo per poi continuare in un altro. Ha incominciato la creazione con la famiglia, non avrebbe potuto continuare che attraverso la famiglia. Dunque, la famiglia di Nazareth è necessariamente, bisogna che diventi necessariamente il nostro specchio e la nostra icona fondante, fondamentale e fondante, originaria e originante della nostra spiritualità. In particolare adesso, all'inizio del nuovo anno secondo il calendario cristiano, che inizia sempre da qui, ricomincia sempre da qui, ritorna sempre qui, cioè in questo in principio, in questa nuova edizione della creazione, in questo in principio che è nuovo in principio, che è la famiglia di Nazareth, luogo del mistero dell'incarnazione, cioè della dell'evento formidabile, dell'evento più grande che nella storia degli uomini sia accaduto, e cioè che addirittura Dio si sia fatto uomo. Ecco. Però queste parole astratte, Dio, uomo, in concreto significano la Trinità da una parte, la famiglia di Nazareth dall'altra, significano dei concetti, delle cose campate nel mondo delle idee, significano delle esistenze concrete di tipo, di stampo, di tipo familiare. E dunque davvero la famiglia è in cima ai progetti di Dio, è il grande sogno di Dio. Anche quando la Bibbia dice che Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, se questa frase la leggiamo alla luce non dell'Antico Testamento solo, ma anche del Nuovo, che cosa altro significa se non Dio, la Trinità, ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza? Come? Per farlo a sua immagine e somiglianza bisogna che l'abbia fatto famiglia. La famiglia di Nazareth, in questo caso, perché diciamo, ci introduciamo attraverso la stagione dell'Avvento e delle feste natalizie al nuovo anno, precisamente ricominciando da qui, dal fissare lo sguardo alla famiglia di Nazareth. Ora, la famiglia di Nazareth significa innanzitutto quello che abbiamo accennato adesso, e cioè che il mistero dell'incarnazione, e cioè questa meraviglia, questa grande notizia, questo evento formidabile che Dio si è fatto uomo non 2000 anni fa per tornare a casa sua dopo circa 30 anni, ma per rimanere con noi per sempre. Questo rimanere con noi per sempre si realizza così come è cominciato, e cioè nella famiglia. Ciò che è il vero fondamento del cosiddetto sacramento del matrimonio è questo. Sacramento è la stessa parola che usiamo per l'Eucaristia, no? Allora, non è che esistono sacramenti di serie A e sacramenti di serie B. Come si dice dell'Eucaristia che è il sacramento, la presenza reale del mistero dell'incarnazione, il top, il massimo di quello che abbiamo proclamato poco fa nel inno, nel cantico della lettera di San Paolo ai Filippesi, e cioè che Dio ha lasciato la sua, abbandonato la sua condizione di sua condizione divina o di superiorità per assumere quella di servo e farsi in tutto simile agli uomini. Questa cosa non è avvenuta attraverso un singolo. Fin dall'inizio è avvenuta attraverso una famiglia e continua ad avvenire precisamente nella famiglia, che per questo è sacramento del mistero dell'incarnazione. Per questo. Nella famiglia di Nazareth c'era Gesù di Nazareth, bambino, adolescente e poi giovane e così via. Nelle nostre famiglie c'è Gesù di Nazareth, non allo stato di fanciullo o di adolescente, che quello ce l'ha avuto una volta sola e non continua. Ciò che continua invece è il Signore risorto, vivente, e che non vive nell'aria o su qualche altro pianeta, da qualche parte tra le stelle. Vive tra noi, vive tra noi. Tra noi significa tra l'uomo e la donna che nel suo nome si sono scambiati un patto di comunione per la vita. Vive tra noi, precisamente come viveva il Gesù adolescente tra Maria e Giuseppe. È lo stesso evento, che si chiama mistero, precisamente perché non è un evento a dimensione ordinaria, a dimensione normale, è lo stesso evento che continua. Voi siete a pieno titolo, né più né meno, della famiglia di Nazareth, portatori della medesima realtà. Questa è la enorme portata della vostra storia, che non è una storia qualunque. Ha questo timbro, questo sigillo, porta in sé questo mistero e perciò si chiama sacramentale. Parola difficile che adesso non stiamo a spiegare, perché basta dire che al di là della parolona significa questa cosa qui, che è ben più di una parola o di una parolona, ma è un evento colossale. È né più né meno che l'evento del mistero dell'incarnazione che continua. Nello stesso modo, nella stessa dimensione storica, concreta, familiare, dove si realizza questa circolarità di rapporti come nella Trinità, questa circolarità di rapporti tra persone che sono più persone ma fanno uno. E fanno uno precisamente come nella Santissima Trinità per il comune denominatore, per il collante dell'amore reciproco. Ora, se le cose stanno così, voi capite che la vostra casa, come la casa di Nazareth, è il santuario dell'incarnazione. La vostra famiglia, come la famiglia di Nazareth, è alla stessa vocazione di essere capostipite di una nuova umanità, ma soprattutto ha la stessa incredibile, inaudita e perciò invisibile risorsa della mistero dell'incarnazione. La vostra alleanza si intreccia con la vostra alleanza con la A minuscola, si intreccia con l'alleanza con l'A maiuscola, quella di cui parla la Bibbia, la nuova ed eterna alleanza, quella che si celebra nell'Eucaristia con queste parole. Quella medesima cosa sta tra voi, è non solo presente come parallela, ascoltatemi bene, come parallela accanto alle vostre persone, ma abita nelle vostre relazioni. Non è neanche, si dice di solito, che è un ospite. Per noi ospite vuol dire una persona in più. Non è soltanto, non basta dire così, non è soltanto una persona in più, perché è una presenza che abita non accanto alle vostre persone, ma tra le vostre persone, nelle vostre relazioni. Anzi, in quella relazione molteplice, coinvolgente, che costituisce appunto di più persone una sola comunità. Questo è l'enorme fondamento del sacramento del matrimonio e l'enorme vocazione che voi custodite, che vi è stata affidata da custodire e da promuovere, da sviluppare, da fare sbocciare, fiorire in tutta la sua potenzialità, che è una potenzialità non, che non si limita alle vostre potenzialità umane, ma che ha una potenzialità sovrumana precisamente per il mistero dell'incarnazione. Ora, questo è il significato di quella scheda che stavamo facendo nel gruppo delle coppie più giovani, quella del libro Alla scoperta della tenerezza. La tenerezza con la T minuscola, che è quella che noi, quando siamo bravi, proprio bravi, riusciamo a esprimerci, in piccola parte, perché non è mai allo stato puro, è sempre un po', che ne siamo coscienti o no, offuscata da qualcosa che non è proprio tenerezza allo stato puro. La nostra tenerezza, per questo diciamo con la T minuscola, si intreccia, non si sovrappone né si giustappone, si intreccia con la tenerezza, con la T maiuscola, che è Dio stesso. E per questo il tema della tenerezza non è semplicemente il tema delle manifestazioni affettive che sono segno di questo mistero, segno, un segno. E come tutti i segni, si chiamano segni perché significano qualcos'altro, se no non si chiamerebbero segni, sarebbero fine a se stessi. Si chiamano segni perché significano, rimandano, contengono di più. E ahimè, come tutti i segni, hanno il rischio di essere ambigui, perché se lo contengono lo significano, se non lo contengono significano che non lo contengono. Come la moneta, che è una forma di segno di tipo economico commerciale, se è falsa non vale niente, se è vera corrisponde a, come segno, a qualcosa che vale tot. Il grande rischio dei nostri segni è di essere o falsi o veri, e sono falsi o veri nella misura in cui sono o non sono intrecciati con qualcosa che li trascende, che è molto più grande del segno e che è nient'altro che una incarnazione su scala e su dimensione umana di niente po' di meno che la stessa tenerezza che è Dio. Sul versante genitoriale vale la stessa identica cosa, sia sul versante della coppia sia sul versante della relazione genitoriale vale la stessa identica cosa. Se le cose stanno così, significa che il vostro affetto, la vostra tenerezza genitoriale si intreccia in modo inseparabile, quindi si intreccia con la stessa tenerezza di Dio. Voi siete le icone della paternità e della maternità di Dio, siete nel senso che non è che lo siete, se lo foste sareste già, siete nel senso che siete chiamati a diventarlo, è la vostra vocazione, perché il significato del vostro essere uomini e donne, del vostro essere maschi e femmine, del vostro essere coppia di genitori, cioè versione paterna e materna della tenerezza di Dio. Bene, fine del discorso, diciamo, strettamente teologico, strettamente fondamentale. Ma se le cose stanno così, appunto, come progetto, come sogno di Dio, la nostra risposta, questo è il punto. L'inizio di questo nuovo anno che il Signore ci dà da vivere come famiglia ha esattamente questa portata, questo senso di essere la rinnovazione per un'altra volta, e darci quindi un'altra possibilità di vivere una vocazione di questo genere, di corrispondere, più che di vivere, di corrispondere ad una vocazione di questo genere. e per questo motivo ve l'abbiamo già detto, ve lo ricordo solo, le feste natalizie in realtà distribuite nel tempo dei giorni, come la festa della nascita, la festa della maternità, Maria gennaio, manca la festa della paternità nello schema delle nostre feste natalizie, c'è la festa della famiglia, ahimè, sullo sfondo. In realtà le feste natalizie si riassumono in una festa che le contiene tutte, cioè la festa della famiglia, precisamente della famiglia di Nazareth, che è il luogo, il santuario del mistero dell'incarnazione. Questo è il senso anche delle liturgie natalizie, che si sono raccolte così, in questo modo, bene, se no sono spezzoni staccati e impazziti del mistero dell'incarnazione, che ognuno va per conto suo, come se ognuno potesse andare per conto suo. Eh già, i Vangeli le portano tutte e due, non a caso. Per questo dico che la famiglia di Nazareth è la famiglia di Nazareth. Non c'è in quella famiglia un appendice di famiglia che sarebbe Giuseppe, una specie di aggiunta per completare, oppure per motivi, diciamo, di convenienza sociale. C'è una famiglia, e se non ci fosse una famiglia a pieno titolo non ci sarebbe il mistero dell'incarnazione, che passa attraverso una famiglia. Ora, e questo è il motivo, ad esempio, per cui, al di là delle vicissitudini personali, familiari, di ogni famiglia, tutte portano questa vocazione, tutte, dico, le famiglie umane in quanto tali portano questo progetto. Quelle che hanno celebrato il sacramento, come si distinguono dalle altre? Sono quelle che ne hanno preso coscienza iniziale. Sono quelle che hanno cominciato ad accorgersi che. Ma del medesimo progetto era portatore la famiglia dell'Antico Testamento, come dello stesso progetto sono portatrici tutte le famiglie, perché il sogno, il progetto di Dio, il sacramento, la celebrazione sacramentale è soltanto l'inizio dell'andata incontro a questo, della scoperta dell'epifania di questo mistero dell'incarnazione, che la famiglia custodisce e continua a custodire, che nella famiglia continua a realizzarsi. Ora, dicevo, questo è il discorso di fondo. La proposta, il sogno, il progetto che in questi giorni della stagione di Avvento e delle feste natalizie ci viene incontro un'altra volta, ci viene proposto un'altra volta. La nostra risposta, la nostra risposta. Qui sta, in questi fondamenti stanno i motivi per cui anche l'ultima volta vi dicevo della importanza enorme del custodire, coltivare per fare sviluppare questo sogno, questa vocazione tra di voi, dell'importanza, dell'obbligo di coscienza, della necessità di coltivare il vostro rapporto, perché il vostro rapporto non è semplicemente una questione vostra, se le cose stanno così. Non è una cosa di cui potete accontentarvi di viverla meno peggio possibile, o accontentarvi di registrare che, dai, tanto male non va, ce ne sono tanti peggio, chiudiamo un occhio tutti e due, accontentiamoci e buonanotte, non facciamo tante gnornie. Questo squallido qualunquismo, per chi ha non solo la vocazione, ma anche il sacramento come sigillo della risposta, la prima presa di coscienza, questo non è assolutamente possibile e non può che essere colpevole. E qui io non sto dicendo delle esagerazioni, se è vero quello che ho detto prima, perché se non è vero quello sono io che faccio le stirate. Ma se è vero che c'è di mezzo il mistero dell'incarnazione, allora questo non è esagerato proprio per niente, Non è esagerazione, questa è la misura, la esatta misura della realtà che voi vivete. Questo bisogna che io ve lo dica chiaro, non perché voglio rimproverare o spaventare, ma perché se io sono qui in mezzo a voi ormai da anni, ci sono per questo motivo, e se non faccio questo, tanto vale che vada a piantare i fagioli a casa mia. Questo è il senso, altrimenti varrebbe la pena di fare qualcos'altro, tra l'altro di più facile e di meno impegnativo. Voi avete da custodire niente po' di meno che una cosa del genere, non una cosa, un mistero del genere. La vostra relazione di coppia non è semplicemente una relazione di coppia buonina, discreta, che non ha delle grosse problematiche, non lo so, perché anche questo lo giudicherà il tempo e la storia, ma non è certo questo il senso della vostra storia, se è vero come è vero che è segnato da una stella, che altro che la stella dei magi, pensate che una testata così chissà quante volte l'ha fatta anche Gesù, per la somiglianza che dicevo prima, perché si tratta della medesima cosa, e non cosa, ma storia, realtà, perché non si tratta di due paia di maniche. E allora è proprio per questo che la coltivazione della nostra relazione, perché diventi immagine e somiglianza, perché diventi sacramento di, perché diventi questo mistero dell'incarnazione che sboccia e continua a sbocciare nel mondo. Ma perché la vostra cura, la cura del vostro rapporto, ha questi fondamenti qui? Non ha semplicemente il fondamento o la motivazione strategica di dire: ecco, così cerchiamo di prevenire dei guai, cerchiamo di fare andare in porto questa scommessa che abbiamo fatto. Certo, avrà anche questo come effetto, ma non è questo il fondamento e l'obiettivo supremo, fondamentale. E allora voi capite perché bisogna darsi una regola e una regolata, non per essere legalisti, non per essere perfezionisti, ma perché si tratta di corrispondere a o di non corrispondere a. Quando abbiamo parlato altre volte di darsi una regola da questo punto di vista, cioè che non deve, solo la regola che c'è scritta nella lettera di Paolo agli Efesini, che non tramonti il sole sulla vostra ira, no? O quell'altra bellissima che è scritta nella lettera ai Colossesi, cui si dice che ognuno consideri l'altro superiore a se stesso. E così via. Ho perso il filo. Ecco, stavo dicendo, non si tratta di essere legalisti, di doversi dare una regola, una regolata, dei controlli, delle controllate, di mettere dei paletti e di tenerli monitorati per fare i legalisti o per essere perfezionisti. Si tratta di una, rendere conto a, abbiamo in mano, abbiamo nella nostra storia depositato il mistero dell'incarnazione, niente poco di meno che questo. Possiamo permetterci di snobbare o di tirare avanti in qualunque modo, meno peggio possibile, come dicevo prima, basta che quando abbiamo tra le mani una cosa di questo genere, ecco dove sta il fondamento, vi dicevo, molto più grande di noi, un fondamento a cui dobbiamo rendere conto del nostro modo di prima di tutto considerare e poi gestire la realtà del nostro rapporto di coppia, e viceversa sull'altro versante la stessa cosa si può dire della realtà del nostro rapporto genitoriale. Se noi nel nostro rapporto genitoriale non saremo riusciti a rendere una qualche immagine, un riflesso visibile, tangibile, toccabile, che tocca il cuore, della tenerezza di Dio e quindi della paternità e della maternità di Dio, e non avremo quindi messo le basi perché i nostri figli possano scoprire da noi chi è Dio, e non tanto dalle formule di catechismo che entreranno da un orecchio e scapperanno da quell'altra inevitabilmente. Se noi non saremo stati, non ci saremo aiutati a fare in modo che questa cosa davanti ai loro occhi, davanti ai loro occhi più ancora che davanti alle loro orecchie, possa essere trasparente, noi abbiamo mancato, fallito la nostra vocazione. Non so se mi spiego. Se abbiamo tra le mani delle cose di questo genere, voi capite allora quali fondamenti enormi ha il bisogno, la necessità di dedicarci tempo, attenzione, incontri di aiuto, accompagnamento. Questi sono i fondamenti. Mi spiego? O no? Non ho capito, scusa.
Io direi di no.
Allora devo ripetere? Devo dirlo in altro modo? Questo l'ho già detto, ma è un linguaggio che fa troppo. Allora adesso cerco di dirlo in modo più non più moderato, ma più calibrato, più fondato, più teologico e meno esortativo, diciamo. Perché è il fondamento teologico che sostiene tutto il resto. È questo che dobbiamo vedere, intravedere. E se lo riusciamo a intravedere, già ci mettiamo subito nella strada giusta. Se non riusciamo a intravederlo, chiaramente faremo sempre delle cose un po' per buona volontà, più o meno bene o più o meno male. Cioè, ci strascineremo un po'. Ora, davanti a cose di questo genere non ci si può davvero permettersi di strascinarsi. Si tratta niente po' di meno che di questo. Allora, per questo è necessario che noi ci diamo una regolata su queste cose, cioè che non possiamo permetterci che il tempo passi. Vabbè, dai, cerchiamo di fare quello che si può. Possiamo permetterci di darci una misura bassa. Una misura bassa diventa una misura qualunquista, diventa una misura colpevole dopo, perché queste robe le sappiamo, non è che diciamo, facciamo apposta per guardare nell'icona, guardare nello specchio, no? Quindi, quando si dice, o abbiamo detto altre volte, il dovere, se Dio è con noi, l'utopia è reale, non è utopica, è un'utopia possibile. Il fondamento è sempre lì, Paolo. Se partiamo da lì, non si scappa. Se invece partiamo dall'altro polo, dal basso, e allora si viene fuori, ma questo è troppo. Ma dal momento che Dio si è fatto uomo, non si riesce a più a metterla così, a metterla per questo verso. Capite? Quindi quando noi diciamo del dovere di sedersi, del non far passare il tempo senza trovare, se non viene spontaneo, lo si deve fare avvenire. Quando diciamo questo, cioè l'avvenire, che ci sia il tempo per stare insieme a coltivare questo, per mettersi davanti a quest'icona e dire, aiutarsi a dire dove siamo e cosa stiamo costruendo. Perché senza dedicare tempo a una costruzione, la costruzione non si fa, non è automatica la costruzione. Non basta il progetto, anche se fatto da un architetto come Dio, il progetto non basta. La costruzione non viene su senza dedicare del tempo esclusivamente o diciamo intenzionalmente, direttamente a costruire. Quindi quando si dice della necessità di darsi una regola su questo, una regola, cioè qualcosa di fisso, un regolamento, non è una questione di perfezionismo, non è una questione di esagerazione, non è una questione di... è una questione di avere o no preso coscienza della grandezza di quello che è il nostro... la nostra storia vissuta di famiglie e in particolare di famiglie cristiane, che nella famiglia di Nazareth basta che si specchino per ritrovare, specchino correttamente per ritrovare queste cose. E dunque il dovere, l'obbligo, la necessità di non far passare il tempo senza, vale comunque, sempre. L'altra sera mi dicevate nel nostro incontro, no? Ma quando si hanno i bambini piccoli, finché il bambino non ha un anno, giustissimo. Finché il bambino non ha un anno, non è come quando ne ha tre, non ci piove. Nessuna famiglia di questo mondo, da questo punto di vista, è privilegiata. Le cose stanno così. Il problema è se, stando così le cose, allora per quell'anno mettiamo tra parentesi tutto il resto, oppure il resto non può stare tra parentesi mai, e allora siamo noi che dobbiamo diventare più bravi in quell'anno di prima. Ma ci arriva un figlio in più, sono due, sono tre, certo, vi ho sempre detto che i figli più sono e meglio è, questo è il progetto di Dio, ma questo perché? Non per renderci più difficile o addirittura impossibile questa cosa, ma perché se Dio ci dà un figlio in più, da parte sua sicuramente ci dà una marcia in più per questo. Il problema è se noi invece, con le nostre misure, direbbe Dante, con la nostra vista corta di una spanna, che al di là del naso o di quello che si vede di solito non arriva, noi facciamo la misura corta, cioè diciamo, vabbè, adesso siamo in emergenza, quindi... quindi che cosa? Quindi sospendiamo. Questo è il nostro stile, o no? Il problema è, insomma, se davanti a noi e insieme con noi, è intrecciato con noi, è intrecciato con quell'evento, con quel figlio, c'è il mistero dell'incarnazione, che per la miseria, c'è una risorsa di crescita e di diventare più bravi, c'è una risorsa di carattere infinito. Il punto è se io ce l'ho, però la tengo nel frigo oppure la scongelo. Perché questo è il nocciolo della questione. È fuori di dubbio, sacramentalmente garantito, divinamente garantito, che voi siete in questo, in questa atmosfera. L'unico problema è la nostra corrispondenza. Qui casca l'asino, sull'altro non c'è dubbio. Su questo ci sono i problemi e i dubbi, ma sull'altro no. Avete presente il caso tipico che ancora succede, no? Di una fabbrica, di un'impresa che si è dotata della tecnologia dell'ultimo grido, dell'ultimo livello, arriva imballata negli scatoloni, finché non c'è il tecnico capace di metterli in funzione, resta negli scatoloni. Dunque c'è, ma non c'è. Perché? C'è, ma non funziona. Perché non funziona? Perché non è stata scatolata, perché non è stata fatta funzionare. Ecco, questo è un paragone che per me rende molto bene l'idea di che cosa abbiamo a disposizione, che cosa abbiamo ricevuto, niente proprio di meno che. E di se funziona oppure no. C'è, ma non funziona. Se c'è, ma non funziona, non può esserci che questa spiegazione, non ce n'è un'altra, che è rimasto negli imballaggi. È rimasto imballato. Il sacramento del matrimonio c'è, fuori discussione che c'è, ed è quello che abbiamo detto. Il problema è se è stato aperto, messo in moto e fatto funzionare.
E perché ti dici che non è stato messo in moto e non è stato fatto funzionare per niente?
No, non lo dico io, Paolo, io non sono il giudice di nessuno. Io sto indicandovi la dimensione della cosa, no? Come stanno le cose. Adesso, se funziona o non funziona, si vede da che cosa, Paolo? Non da quello che dico io, ma dagli effetti. Giusto? Se un macchinario tecnologico funziona o non funziona, si vede se produce le sue potenzialità, no? Sviluppa le sue potenzialità.
Gli effetti
dovrebbero essere
visibili a tutti.
Gli effetti devono essere visibili, se no che effetti sono, Paolo? E allora di pure, no? Non ho capito, Paolo, scusa.
Noi come famiglia non siamo gli unici soli a dover valutare.
Se
il principio di dice io posso valutare lei nei valutamenti,
ragazzi, se la misura è quella del mistero dell'incarnazione, noi dobbiamo valutare su quella misura, non sulle nostre misure. Si vedono i frutti della famiglia di Nazareth, si vedono i frutti del mistero dell'incarnazione, si vede che dove ci sono delle famiglie c'è una vita, un'umanità, una qualità di persone e degli effetti all'esterno, oltre che all'interno della famiglia, che si nota la diversità, che si vede talmente che si dice, ma questi, se non lo si dice lo si pensa, questi da che mondo vengono? Cioè, gli effetti devono essere gli effetti prodotti da Gesù, dalla famiglia di Nazareth nel mondo. Se noi ci misuriamo con questi effetti, certamente noi siamo sempre molto, come dire, da convertire.
Da 1 a 100, per dire, quello che penso che pensavo Paolo, pensavo io, è che da 0 a 100 si sta diventando qualcosa. Non mi sembra che sia tutto spento, come dicevamo prima.
Io
mi mettevo nella misura in cui diceva Paolo, no?
Io non dico
zero, oppure siamo a 3, per esempio alcune cose le facciamo, alcune scelte fatte, però da 3 a 100 ci sta ancora la nostra testa.
Bene, ecco. Allora, se una coppia mi dice, allora cominciamo a fare gli esempi così, se una coppia mi dice che il tempo per coltivare il proprio rapporto non ce l'ha mai, questo che tipo di effetto è?
In quell'ambito sì.
Voglio dire, Gli effetti vuol dire misurarli sul vissuto, sul concreto, non questo perché ci dobbiamo spaventare o rimproverare o giudicare, perché nessuno di noi ha questo compito, ma viceversa, ognuno di noi ha il compito di stimolare, di andare avanti, di proporre, di camminare, di tirare la cordata, questo sì. E nessuno si può permettere di tirare alla misura più bassa possibile, perché, ripeto, questo di fronte a una vocazione di questo genere proprio è fuori, non ci sta. Quindi il famoso obbligo di coltivare, di fare di tutto per coltivare, di farci aiutare in tutti i modi possibili per coltivare, sviluppare un mistero di questo genere che è nelle nostre mani, questa è una missione assolutamente imprescindibile. Chi è che può dare le dimissioni? Chi è che può dire chi è che può metterla tra parentesi una roba così? Bene, questo può essere farsi aiutare, no? Per esempio, fare una domanda così vuol dire: ma noi l'abbiamo provato a fare, no? Proviamo a farlo perché ci crediamo, perché l'abbiamo capito, perché è una cosa da fare. Troviamo questa difficoltà. Questo è il gradino successivo al farlo. Però, capito, non dovrebbe essere mai che siccome c'è questa difficoltà, allora non lo si fa. Capito? Casomai si chiede, ci si è, è questo. Esatto. Questo è un aiuto che ci possiamo dare, una delle cose che ci dobbiamo aiutare a trasmettere facendolo con quello che facciamo, raccontandoci il nostro vissuto. Ci siamo apposta in questi incontri qui, no? Che cosa dobbiamo fare se non aiutarci a vedere queste robe? Poi, se non basta l'incontro, possiamo anche incontrarci personalmente, ci abbiamo anche altre risorse, grazie a Dio, noi. Quindi,
è un po' più la tecnica però, no?
Ma più che la tecnica, se ho capito bene, non è una solo una questione di tecnica, è una questione di vedere, di capire, sì, di dire. Sì. No. Cinzia, ci sembra di farlo prima di tutto se lo facciamo, se no non possiamo dire ci sembra di farlo, primo. Secondo, se lo proviamo a fare ci avremo questo problema, sicuramente. Allora vediamo di aiutarci a quello, poi ci sarà un altro, perché è un cammino da fare, no? Quando avrete una qualche idea, poi esaurita quella qualche idea, direte adesso e ce ne sarà un altro, perché è un cammino. Però il cammino bisogna che si metta in moto e che rimanga in moto. Dopo come farlo, sì, ci dobbiamo raccontare. Per esempio, qui siamo coppie diverse, se qualcuno ha qualcosa da raccontare di difficoltà, racconta quello che ha di difficoltà. Se qualcuno ha da raccontare quello che ha provato a realizzare, prova a scrivere quello. E ci aiutiamo a camminare insieme verso questa risposta. Ecco, io posso darvi forse qualche volta una mano, bene, ci sto anch'io, non è che mi tiro fuori, no? Appunto perché siamo davanti a questo mistero, è una roba immensa così, capito? E se siamo davanti a una cosa così, ragazzi, qui chi più ne ha più ne metta, giusto? Però questo lavoro, diciamo, o la risposta a una domanda come questa che facilita adesso Cinzia, in questo momento la rimandiamo poi agli incontri che fate tra di voi e poi gli incontri che facciamo insieme, così se no, no? Finisco il discorso che volevo fare. Quando dicevo dunque la nostra risposta, dicevo per esempio, questo un esempio, no? Quello del coltivare assolutamente, del farsi una regola di vita, che questo per noi è un dovere di coscienza. Ecco, io se dovessi fare, e adesso un giorno o l'altro, se Dio vuole lo farò, uno schema per fare l'esame di coscienza di una coppia, di una famiglia, l'esame di coscienza, cioè la ricerca delle proprie colpe, deve cominciare da qui. E questo deve essere il primo punto. E se questo non c'è, questa è la prima colpa. Così stanno le cose, non perché io vi voglio spaventare. Così stanno le cose. Non è che di queste cose, scusate, perché noi siamo abbastanza furbi da svicolare qualunque, non è che di una cosa di questo genere, se non viene da me, come ho cercato di spiegare, non è che di una cosa di questo genere dobbiamo rendere conto l'uno all'altro, dobbiamo rendere conto a Dio. Non so se mi spiego. E qui non è che ci possiamo nascondere dietro un dito, tipo quello che dicevo prima. E non ci sono tempi o modi in cui noi possiamo dire a giustificarci che non l'abbiamo fatto. No, se è una priorità assoluta di questo genere, è una priorità assoluta di questo genere, punto e basta, fare o non fare. Dopo imparare, certo, come diceva la domanda della G, certo ci sarà da imparare, però prima di tutto questo. E lo stesso sull'altro versante del rapporto con i figli, se i figli sono doni di Dio, se nel rapporto con i figli c'è di mezzo la stessa missione che ho detto prima per la coppia, ragazzi, vi rendete conto? Non si può andare avanti alla cieca nella educazione, nell'allevamento dei figli senza porsi mai il nocciolo della questione, non solo del modo come si fa, le scelte concrete di tipo quotidiano, educativo, se li si lascia fare questo, non li si lascia fare questo, se gli si mette dei limiti qui, se non gli si mette nessun limite, se le cose diciamo più elementari e come ci si muove. Ma più ancora, se e come noi, se come coppia siamo lo specchio della tenerezza di Dio, se e come noi possiamo fargli intravedere questo, perché questo è il nostro compito. E misurare anche qui con questa misura il nostro rapporto con i figli, insomma, non è opzionale o vabbè, non esageriamo. Non è così. Maria di Nazareth e Giuseppe si sono trovati fra le mani il compito di educare il figlio di Dio. Allora noi ci salviamo subito e diciamo: ah, ma quella era una cosa speciale, lì c'era il figlio di Dio, mica noi ci abbiamo il figlio di Dio, mica io sono la Vergine Maria. Bellissimo. bellissimo, non fa una piega, non fa una piega, ma non fa una piega per svicolare. Dice quanto siamo abili a scansare le cose come stanno e a ripiegare su una via un pochino più. Questo sì, non fa una piega in questo.
Sì, però Gesù non è stato la
anche qui svicola, anche qui svicola, no?
È tutto proporzionato.
Mi piacerebbe sapere se
è tutto proporzionato. Chiaro. Chiaro.
Prima per fare lezione. Sono quasi nove.
Paolo. Paolo. Adesso lo diciamo che era per far lezione. Ma quella volta, dal punto di vista dei suoi, c'è scritto che aveva fatto una marachella bella e buona. È grossa. È grossa anche. Capito? Allora io dico, se non vogliamo fare queste scappatoie che non fanno una piega, resta che non è possibile evitare che noi abbiamo tra le mani delle creature che sono chiamate, sognate, affidate a noi da Dio perché diventino figli di Dio. Sì o no? Allora, è la stessa cosa o non è la stessa cosa? È chiaro che una cosa del genere, se ci pensi, la prima cosa che ti dice ti fa mettere così. Ma ragazzi, ma vi pare poco se noi ci mettessimo prima di tutto di fronte a una cosa del genere a sentire la nostra piccolezza e a invocare questo come dono? Vi pare poco? Credete che faremmo una cosa da poco? Il male non è se ci accorgiamo e ci viene da fare così, il male è se non ci si pensa nemmeno, non ci se ne accorge neppure. Questo sì che è un guaio. Ma no che se io me ne accorgo, mi accorgo della cosa grande, mi viene da mettermi in ginocchio di fronte a una cosa così grande. Bellissimo, stupendo. È l'inizio di tutto il resto. È l'inizio. Ma tutto il resto, tutto il resto, se tu ma ti pare poco? Se si facesse questo, innanzitutto si apre alla disponibilità ad accogliere quello che noi non abbiamo e che ci è stato dato con il sacramento, perché con il sacramento non ci è stato dato un compito solo, ma un'attrezzatura, un'attrezzatura che chiaramente, come ho detto prima, dell'attrezzatura tecnologica, se rimane imballata è come se non ci fosse, non c'è, c'è ma non c'è. Se viene tirata fuori e impiantata, vedrai che funziona, perché c'è. Quindi il vero problema non è incominciare ad aprire gli occhi su questa cosa, accorgersi e mettersi in ginocchio, cioè sentirsi piccoli piccoli e invocare. Questo è l'inizio di ogni altra cosa. Magari che i passi successivi vengono. Ma se tu ti preoccupi dei passi successivi, vuol dire che pensi che i passi successivi debbano essere fatti solo da te o principalmente da te. Ma no, non è così.
No, non è che io mi preoccupo di essere fatti da me, solamente da me. Mi preoccupo di riuscire a...
Ecco, allora, bene. Allora vuol dire che tu ti preoccupi, Sabrina.
Riuscire a essere quello che lui...
Esatto, allora vuol dire che...
Cioè,
Ecco, allora vuol dire, Sabri, quello che tu vuoi dire, allora vuol dire che ti preoccupi di che cosa? Che una cosa è la preghiera, un'altra cosa è aiutarci a capire, come dicevamo prima per la coppia. Parlare in coppia, tra coppie, con l'aiuto di qualche esperto quando ne abbiamo bisogno, aiutarci a capire. Certo, allora ti preoccupi di questo? Sì, va bene.
Con la attrezzatura mi preoccupo, se avete prima l'esempio, che il tecnico mi spieghi come attrezzatura
farlo funzionare. Ecco, è quello che dobbiamo fare. Questo è il passo successivo, che però vedete.
Adesso quindi stanno facendo un conto a affrontare Marco e Benoste. Con Diego si sta affrontando tutto.
In effetti le istruzioni sono state interpretate in modo molto diverso negli anni, quindi.
Che cosa Paolo? Scusa, non ho.
In effetti le istruzioni sul bagaglio che si è stato consegnato sono state interpretate in modo molto diverso nei vari anni, quindi insomma è stato.
Però Paolo, guardiamo quello che abbiamo noi, grazie a Dio. Perché se guardiamo a quello che non abbiamo avuto, ma guardiamo quello che abbiamo, dai. È più logico. Però, attenzione. Solo con la teologia, adesso stavamo dicendo con il vissuto, con il raccontarci le cose come si fanno, se si fanno, se questo è giusto, se questo è sbagliato, abbiamo provato a far così, non va, allora come si fa?
È cambiata molto, però, la prima.
Ma lo so, ma questa è la legge della storia, non, anche noi siamo cambiati molto, ma siamo cambiati apposta per essere all'altezza di questi cambiamenti. Questo dovremmo guardare e sviluppare queste risorse che noi abbiamo. E casomai noi dobbiamo interrogarci su questo. Se non ragazzi, non abbiamo paura. Non abbiamo paura.
Paolo in questo senso, però voglio dire no, perché voglio distruggere, però nel senso che noi queste cose abbiamo bisogno di averle conosciute, perché qualcuno ce le ha dette, altri magari sbagliano perché nessuno le ha dette.
Esatto. E quindi sono meno responsabili in questo. Qui non è che diciamo queste cose appunto perché ci dobbiamo fustigare, no? Ma precisamente perché prendiamo all'inizio di un nuovo anno una nuova consapevolezza e facciamo un passo in più verso questa corrispondenza. Cioè ci diamo degli stimoli, che se non ce li diamo. Noi sappiamo bene che la nostra pigrizia e la nostra forza di inerzia che tutti abbiamo è altrimenti prevale. Allora,
perché è proprio una questione scientifica,
prevale di inerzia. No, non è che la medicina è proprio l'effetto lì, sarà lui che lo fa.
Sì, sì.
E nonostante noi abbiamo fatto questo percorso, ciò nonostante dobbiamo risolvere dei momenti di incontro, non è che vengono così spontanei, no? Cioè se vengono è perché magari abbiamo accumulato tutta una serie di tensioni o situazioni non chiarite, e quindi ecco, per forza, però le affronti, chiaramente le affronti con un'altra ottica, cioè non c'è quell'attacco verbale che poteva essere se te non credi, come quando te non credi, come quando non hai una visione di coppia cristiana, no? Il chiarimento secondo me è su un altro livello, è diverso.
Comunque
allora
no, ero distratto, non mi scrivete.
No, io non so, no, quando parlavate anche prima di questi momenti di incontro, ecco, io relativamente ai momenti di incontro, cioè devo dire che noi quando c'è bisogno li abbiamo, no? Perché li cerchiamo, no? Cioè ci sentiamo in difficoltà, ci sentiamo a disagio.
Urge una riunione.
Non è predisposta a tavolino per chiedere un recamento da migliorare. No, quello che ci chiediamo nella Chiesa cos'è? Di discutere di un problema?
No, non è un unico problema,
Vabbè, una serie di problemi, arriva a un certo punto e dice guarda che io ormai non conosco più.
È un discorso che va visto insieme. In funzione dei valori,
la strategia
fanno tutti, però fanno tutte le cose d'Italia,
ma dipende, perché la strategia la vedi in un'altra ottica, la puoi vedere in un'altra ottica, perché nel momento in cui sei il figlio non lo devi più vedere come tuo, ma come dono di Dio, devi anche pensare che invece non accetteresti in un'altra situazione.
Si incontrano alla sera e programmano la giornata il giorno dopo, quello deve fare, le cose che fanno, tutti lo fanno. Allora siete gli unici, volevo distinguere dal discorso. Noi facciamo una formazione diversa, che se ci mette a tavolino, nella luce della teologia che stiamo addosso, e qui siamo più colpiti come passando gli altri che non sanno di questa possibilità di fare. E qui la differenza, capito?
Adesso vi faccio un esempio anche qui, perché appunto è una cosa da, come diceva Sara, da maturare proprio tra di noi, e non è una cosa semplicemente strategica. Perché, diciamo un esempio, se voi permettete ai vostri figli di fare un'ingiustizia, un capriccio, chiamatelo come volete, voi potete, se voi prendete la misura che quello deve rispondere a voi, voi potete anche chiudere un occhio e amen. Potete anche adottare la misura più comoda o più facile, che è quella del lasciar stare, e così via. E queste sono, ma come diceva adesso la Sara, se io devo rendere conto a Dio di come faccio con questa persona, perché è la sua e perché mi è stata affidata per farne un figlio di Dio,
e questo non viene spontaneo,
che non viene per niente spontaneo, se io prendo questa misura non mi posso permettere di,
ma i problemi vengono qui, perché se io,
capito?
Ecco, ma
basta una volta io perdono la
ma io senta Sabri, io non parlo dell'episodio, l'episodio non è un problema, io parlo della linea, capito?
Secondo me cambia proprio il modo di vedere le cose.
Sì, cambia, però dico, il singolo episodio non è un problema, lo sapete, no? Ma è l'impostazione della vita, lo stile di vita, l'impostazione del rapporto con i figli che cambia se viene data questa luce, viene messa in questo, perché io non posso più permettermi di lasciare che, cioè io devo, non io come singolo, è la coppia che è il soggetto dell'educazione, non è il singolo, è le decisioni, ecco un'altra regola che fa parte del regolamento di vita di una coppia, le decisioni si prendono insieme, soprattutto le decisioni educative si prendono insieme. perché poi devono essere fatte valere, deve essere, e si prendono non con la misura bassa del vabbè, si prendono con questa misura qua.
Questa misura che ci mette in crisi, perché
no? Ma ci metti in crisi. Ecco, io adesso traduco la tua parola, perché c'è sempre il problema che noi, a forza di dire che ci mettiamo in crisi, e poi finiamo per finiamo per, come diceva Paolo, dire che ecco, adesso ci vogliamo, andiamo avanti, forza di sta strada qui, adesso ci dovremo mettere il cilicio. Traduco la tua frase: ci mette in crisi, ci mette in crescita, ci mette in uno stato in cui io devo diventare più bravo, io non posso accontentarmi di, capito? In crisi nel senso di crescita, perché deve avvenire uno scatto, ma non deve perché è un obbligo, ma perché ne abbiamo l'attrezzatura, perché ci è stato dato non solo un compito ma un'attrezzatura adeguata, c'è un sacramento, c'è un'alleanza, c'è il mistero dell'incarnazione di mezzo, non solo come missione ma prima ancora come presenza, come attrezzatura. Noi ce l'abbiamo l'attrezzatura, il problema è di farla funzionare, e per farla funzionare, siccome la pigrizia, e io sono convinto, come diceva la Sara, che la forza di inerzia, che la persona corrisponde alla pigrizia, è un dato di fatto fisico, è una constatabilità universale fisica, allora se non ci si dà un regolamento di vita, non ci si danno degli strumenti di leva, no? Per fare leva sulla forza d'inerzia, la forza d'inerzia prevale. Di qui la necessità di darsi come coppie, come famiglie, un regolamento di vita che corrisponda a questa icona, a questa vocazione, a questa realtà che abbiamo tra le mani. La necessità di darsi delle regole e quindi di fissarsi delle cose da controllare, dei paletti da controllare, deriva da qui. Non è che vogliamo o dobbiamo fare per forza di cose i perfezionisti e o preoccuparci di chissà che cosa, è che siamo davanti a una cosa così, abbiamo tra le mani una realtà di questo genere. Come si può una realtà di questo genere mettercisi davanti diversamente da così, cioè in atteggiamento di corrispondenza, no? Di dare una risposta. Dare una risposta sarà una cosa lunga come tutta la vita. Se ci facciamo ingannare da questo, siccome è una cosa che tanto, allora non c'è bisogno di stabilire niente, con questa scusa noi finiremo che non si comincia mai a dare nessuna corrispondenza, perché non si mette mai nessun paletto. Tanto in pratica, anche qui è scientifico anche questo, la misura di un cambiamento ci deve essere. Se non c'è una misura, il cambiamento è solo intenzionale. Buona intenzione, va bene, desiderio, va bene, però andiamo a misurare, non c'è niente da misurare, si misura niente, e allora zero. Allora se non vogliamo che avvenga così, bisogna che ci sia una misura, siano cioè dei paletti da controllare, da monitorare, questo. Ecco, ad esempio, se una coppia si è dato un regolamento, quello che diceva la Cinzia prima, no? Che cosa si fa in un momento di revisione della nostra vita di coppia, o di, se abbiamo 3-4 punti che ci eravamo dati da cominceremo a guardare se funzionano quelli. Se non ci siamo dati niente, ovviamente non sappiamo cosa, dove mettere le mani, no? Questo è un esempio, non è l'unico, Cinzia, non voglio, però siccome dobbiamo risponderci a quello che dici te è concreto, no?
Ecco. Una cosa che diceva la Sara, non deve essere una cosa programmata, no? Volevo raccontare che a volte noi, no? Quando siamo stati la sera, è automatico, non abbiamo occupazione della sera, insomma, sono altri impegni. Quindi c'è tanto la televisione e si guarda tranquillamente. Se uno non si sa pensare, cosa fa? E a volte siamo lì, uno su di mano, uno diverso in diverso, uno diverso nell'altro, siamo capaci di passare tutto nella sera. A volte, proprio per questa cosa qui, magari io ho tanto di piacere, devo prendere io, quindi c'è, non c'è modo di giocare, andiamo di sopra prima, no? Quindi andiamo, che ne so, di sopra, in camera, prima, quando le ore sono le 9, sono le mezza, noi le 11, 11 e mezza. Quando noi siamo lì, non è che non siamo stanchi, quindi non è che dobbiamo parlare di e quando lo sei lì, non è che devi parlare di qualcosa in particolare, perché non c'è niente che ti dice, che ti obbliga. Però se c'è qualche volta che magari non si deve così, magari fare di una roba, fare di un'altra, poi la cosa dice bene. E poi magari, insomma, scopri che c'è un momento bello, praticamente se tu non avessi deciso di toglierti dal solito, non avresti avuto. E a volte, veramente, magari ci si deve anche pregare, tipo, no? E quindi sono dei momenti però che tu non... Se tu non li siedi, non li siedi, e noi non li siediamo quasi mai. Nonostante magari ci sia capitato di vedere che sono... ci sono dei bei momenti, quindi non è una condizione, c'è una condizione, non è che dobbiamo portare su una cosa, quando si è portato su una cosa, non è che si trova comunque, non si trova comunque, si discute, non si trova il momento bello di comunione. Quindi insomma, in questo senso, secondo me è vero quello che dicevi tu, che non c'è bisogno che ci sia un copione, insomma, da seguire così.
Una scientifica, però credo che ci voglia, no? Perché altrimenti, come dicevi te, si rischia di non farlo. Se uno dice, se non mi impongo, lo dico ma non lo faccio, se uno non si impone,
dice che bello, qui lo dico e qui lo nego. Qui lo dico e qui lo nego.
Io dire che non è un fenomeno,
io dico, però te ne imponi, no? Allo vero discorso
sì, io parlo di questo quando dico paletto.
Ecco, paletto vuol dire, se io mi impongo una volta al mese, la famosa domenica la prendo con la moglie, due ore, stare con la moglie, eccetera, se non te ne imponi non lo fai. E quello è il pericolo che diceva, ci rischia un po' di...
Sì. Regolamento di vita, darsi un regolamento di vita vuol dire stabilire insieme dei paletti che poi ci si aiuterà a mantenere.
Che costano, perché a volte veramente è una rottura, a volte sono dei paletti che si sono anche
un po'. Ma se no, dice lui, non sarebbero paletti,
giri,
no? Capito? Non ci sarebbe niente dove vai a sbattere.
Perché non poi c'è il paletto, non si sa cosa dire dopo, con i paletti, se ti metti un'ora con l'altro, molte cose le puoi dire.
Sì, ma l'ho pur detto anch'io adesso, come esempio, perché dopo c'è un imparare, sì, c'è un imparare. Però per imparare bisogna prima che ci sia il paletto, cioè la cosa che si deve fare, no? E non per un dovere, ma per un bisogno, perché abbiamo scoperto queste prospettive che abbiamo detto fino adesso, perché abbiamo scoperto queste prospettive qua. Perché se non ci sono i fondamenti, ragazzi, il regolamento sì che diventa legalismo e non regge, poi non regge, perché il legalismo non salva nessuno, no? non bastano i comandamenti o darsi delle, e l'avete fatta l'esperienza sicuramente. Per questo siamo partiti dalla prospettiva di fondo, che è quella che ci dà le motivazioni, quella che ci sostiene, è quella da coltivare. Ora adesso in questo tempo natalizio abbiamo un'occasione, questo tempo d'avvento, abbiamo un'occasione stupenda per ripartire da qui. Abbiamo una nuova possibilità, ci è data di fare un passo in questa nostra vocazione. E allora è un tempo assolutamente che andava segnato con un paletto che ci mettesse sull'avviso, che è quello che siamo soliti fare con... Ecco, allora, paletti di questo genere, bisogna che quest'anno, se vogliamo che sia qualcosa di più di prima, bisogna che dove non ci sono stati, da quest'anno bisogna cominciare a metterli. E non basta metterli i paletti per piantarli, bisogna dargli la matta sopra, cioè bisogna ogni tanto tenerli monitorati e dargli la botta che lo mandi giù, perché se non c'è la botta che lo manda giù non va dentro. Che siano stabiliti e poi che siano monitorati, tenuti sotto bada. E quali sono? Il primo è senza dubbio quello di coltivare il rapporto di coppia a tutti i costi, comunque sia, non importa se non si vedono emergenze, ma per amore, solo per amore. Per amore di che? Di voi, ma nello stesso tempo intrecciato con l'amore della vostra storia c'è l'amore di Dio, perché è insieme. E perché noi dobbiamo rendere conto a Lui della nostra storia? Non possiamo semplicemente accontentarci di portarla a termine senza troppi danni. Ci è stata affidata per delle meraviglie, come il mistero dell'incarnazione. Non so se mi spiego, c'è qualcosa di più grande di questo. Coltivare a tutti i costi il rapporto è un comandamento assoluto, supremo, il primo paletto. Secondo è quello del versante genitoriale, dove bisogna vigilare costantemente insieme sulla nostra missione, che è quella di essere non semplicemente degli allevatori o della gente che cerca di dare qualche dritta perché non vengano fuori delle strutture troppo grosse. No, noi abbiamo da formare un figlio di Dio. Provo da ridere, non so se mi spiego. Il paletto dell'angolo della preghiera, che abbiamo detto tante volte, cioè un segno in casa della presenza di questa dimensione del mistero, in questo caso nel tempo di avvento di Natale può diventare in più il segno del presepio, ma il presepio, se si fa nelle nostre case, in questa ottica, in questa atmosfera, non può e non deve essere un addobbo natalizio. Deve essere costruito e poi frequentato in questa dimensione educativa al mistero dell'incarnazione che è tra noi. Costruito in questo modo insieme con i figli e frequentato in questo modo, non come un ornamento tradizionale, un addobbo, una cornice, ma come un'occasione speciale o in più che abbiamo in casa per l'angolo della preghiera o per il momento o per il segno, diciamo, che ci richiama. Questo ovviamente è più difficile, perché richiede che se costruiamo il presepio dobbiamo dare una motivazione che non sia quella semplicemente tutti gli anni si fa il presepio, bisogna cercare di andare più in là, e questo è più difficile. Se ci mettiamo nel presepio questo, quello, quell'altro personaggio, ma non basta piazzare delle statuine, occorre farne l'occasione di un discorso su, di una iniziazione, di un'apertura di questa direzione, che è il senso, lo scenario fondamentale della nostra famiglia, di ogni famiglia, della nostra casa. Noi siamo il presepio vivente. Ecco perché il presepio non è un addobbo, perché siamo noi. E questo è soltanto un aiuto a ricordarcelo. No? A farcelo vedere, perché le robe che noi non vediamo non ci pensiamo nemmeno, no? Di solito. Ma è certo che costruirlo e poi dare ai personaggi un senso di questo tipo, e poi questo è un'altra cosa. No? La questione dunque dei paletti, un altro, per dirne, un altro. Nella nostra famiglia, dove ci sono i figli, nella nostra coppia, se non ci sono i figli, nella nostra coppia, nella nostra famiglia, se ci sono i figli, che sono anche due dimensioni, c'è o non c'è il paletto di un momento di preghiera insieme con i figli o di preghiera con la coppia? Un momento, non importa se il più bello, il top, il massimo, anche solo iniziale, anche solo piccolo, ma c'è, perché che ci sia o non ci sia non è la stessa cosa. I figli e noi grandi, che ci abbiamo o non ci abbiamo un richiamo, un paletto, non è la stessa cosa. Poi sarà diverso la realizzabilità, il momento, il quando, il come, il che cosa, da famiglia a famiglia. Questo va bene. Però c'è questo segno? Se c'è, la domanda che viene subito dopo, come paletto da mettere? Come? Come c'è? Come funziona? Poi vi ho detto altre volte cose di questo genere. Il problema è che adesso abbiamo l'occasione per vedere se sono state finora buone intenzioni oppure sono state momenti iniziali, e allora se c'è il paletto si batte più in giù. Si fa, se non c'è si mette. Altre volte vi ho detto la questione dell'Eucaristia insieme come un paletto, questa forse è la cosa che più facilmente avete acquisito, ma una volta acquisito il fatto che c'è, la domanda, il paletto, la botta successiva da dare al paletto è come? E non basta, l'Eucaristia non significa semplicemente essere presenti, no? Ma come? Altre volte vi ho detto che ogni coppia, ogni famiglia bisogna che abbia a intervalli non troppo lunghi l'altro sacramento, l'altra attrezzatura per la vocazione coniugale e familiare, che è la cosiddetta confessione, con un brutto nome. Questa roba è stata acquisita? C'è? È stabile? Se c'è, come? Se non c'è, se ne è mai parlato tra di voi? Se non c'è, se ne è mai parlato? Ci si va incontro? Si sta predisponendo perché tutto quello che è necessario perché ci sia? Sono dei paletti.
Scusa, la confessione a livello di coppia?
Beh, io voglio dire, a livello di coppia si può fare, ci sono alcuni che la fanno insieme, ci sono alcuni che la fanno parallelamente, ci sono alcuni che fanno tutte e due le cose, non importa la modalità, queste sono cose che maturano secondo il cammino. Innanzitutto il paletto, cioè questa cosa che è un sacramento e non acqua, non è un bicchiere d'acqua, non è niente, non è un'abitudine, non è, è qualcosa di che fa parte del mistero dell'incarnazione, dunque appartiene alla nostra attrezzatura, giusto? Questa cosa c'è? Se c'è, come? Ecco, questi sono paletti fondamentali, minimali, ma c'è un altro discorso di questo tipo da fare che abbiamo lasciato per ultimo e forse andava messo altrettanto spazio. La famiglia di Nazareth. La famiglia di Nazareth è il luogo dell'incarnazione, sì. È più o meno quello che abbiamo detto fino adesso. Ma il modo, la modalità, come è avvenuta il mistero dell'incarnazione, è nella povertà. E su questo non ci piove. Il mistero dell'incarnazione poteva avvenire nella reggia dell'impero romano, è avvenuto nella stalla di Betlemme. L'unica persona al mondo che mai ha potuto scegliere, nessuno di noi può scegliere dove nascere e men che meno quando, l'unico che ha potuto scegliere dove, quando e come, ha scelto di nascere in una stalla, cioè nella privazione volontaria assoluta di tutto ciò, non che è superfluo, ma che noi riteniamo necessario. Questa faccenda qui, questa famiglia di Nazareth che comincia così, questo non ci deve interrogare per niente? Questo non è il mistero, il come del mistero dell'incarnazione e quindi del mistero della famiglia? Il senso profondo, enorme, del fatto che il mistero dell'incarnazione sia avvenuto con il carattere specifico, voluto, intenzionalmente voluto, perché l'unico che poteva sceglierlo di questo genere, e poi che la gestione della famiglia sia avvenuta in seguito sempre in questo modo, e poi che alla fine ne sia venuto fuori un figlio che, pur avendo un mestiere in mano e diremmo noi oggi una certa sicurezza sociale, pianta tutto per una vita senza arte né parte, allo sbaraglio e al servizio solamente dei più poveri, senza un sasso dove posare il capo, senza una casa, senza la certezza di avere da mangiare, nella mendicanza e nell'itineranza continua. Questo è soltanto il prosieguo, la continuazione dello scandalo, della sorpresa, dello shock, della cosa scioccante che è la stalla di partenza. Chi parte con quel piede non può che andare avanti di conseguenza, e ne viene fuori una roba così. Ora, questa è la caratteristica strutturale, intrinseca, imprescindibile, ineliminabile del mistero dell'incarnazione. E il motivo, se è una caratteristica così fondamentale, il motivo deve essere lo stesso del mistero dell'incarnazione, deve essere un motivo teologico. Il motivo è che la ricchezza della Trinità non sono dei, non sono delle cose, non sono dei beni, sono le persone e le relazioni e la qualità delle relazioni tra le persone. Gesù si è dedicato alle masse più diseredate dei suoi tempi, abbandonando una certa sicurezza sociale, per quanto modesta, ma che certamente gli permetteva, rispetto alle masse dei nulla tenenti, di sbarcare il lunario. Gesù ha fatto una scelta di questo genere non per andare a insegnare loro la rivolta, perché li avrebbe esposti al massacro da parte del governo romano. Non è andato a insegnare loro le rivendicazioni, come le chiamiamo noi oggi, non perché non siano giuste, ma perché semplicemente in quel momento erano assolutamente impraticabili. Ma certamente, se fossero state praticabili, Gesù non avrebbe fatto il sindacalista e non avrebbe loro insegnato le rivendicazioni salariali. Questo l'avrebbe lasciato ai sindacalisti, quando ci sarebbero stati. Gesù è andato ad insegnare che quella gente erano amati da Dio, beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. È andato a insegnare loro che la ricchezza non è quella che gli mancava, ma quella che avevano. I motivi sono, come vedete, enormi. Ma se noi siamo i custodi del mistero dell'incarnazione, e se il mistero dell'incarnazione è il mistero della povertà, noi come possiamo non dare alla famiglia cristiana questa caratteristica? Non siamo nel mistero dell'incarnazione se non gliela diamo. E di nuovo, questo è il fondamento. La risposta, come si fa? Da dove si comincia? In che modo? Con quali paletti? Con quale scelte? Da qualche parte bisognerà cominciare. Dal minimo, ma non per restare al minimo, ma perché ogni cammino comincia con un passo, dopo se ne fanno due, e poi se ne fanno tre, e poi se ne fanno quattro. Però anche qui, non per fare, per legalismo, per dovere, ma perché si è capita la prospettiva di fondo, questa cosa enorme. L'abbiamo detto poco fa nel Vespro: pur essendo di natura divina, se ne spogliò per assumere la condizione di servo. Questo è. Ma perché, ripeto, perché si trattava di far vedere, di rivelare, di importare in questo mondo degli affari e dei consumi e del possesso e dell'avere, si trattava di importare la luce, la scoperta che la ricchezza non consiste in questo, la vera ricchezza, la grande ricchezza di ogni persona umana è di essere una persona umana amata da Dio, capace di amare. E guarda caso, la prova del 9 di questo discorso qual è? Che meno si coltivano i rapporti tra le persone e più prevalgono i rapporti con le cose. Provare per credere. Provare sia sul versante della coppia, sia sul versante dell'educazione dei figli. Là dove abbonda la ricerca delle cose, scarseggiano i rapporti tra le persone. Provate a verificarlo. Provate. Una cosa semplicissima, la famosa faccenda del regalo. La famosa faccenda del regalo. Il regalo o è segno e quindi soltanto la punta dell'iceberg di un rapporto di amore, e allora chiaramente la punta dell'iceberg non sarà grande come tutto l'iceberg. Il regalo non sarà soprattutto e prima di tutto cosa, e quindi costoso, perché costoso vuol dire costoso in termini economici, sarà di valore in quest'altro senso. Insomma, gli esempi anche qui del vissuto vanno presi dal vissuto, vanno, no? Vanno esaminati caso per caso nelle nostre vite vissute come siamo adesso, ma si può prescindere da prendere in mano quest'altra cosa come paletto? Si può prescindere dal dire, ma la caratteristica scioccante del mistero dell'incarnazione, che è questa, c'è nella nostra edizione familiare del mistero dell'incarnazione? Primo, se c'è, e da dove si vede che c'è, e se non c'è come si fa a mettercela, da dove si comincia? Ora, il discorso che facevate l'altra volta della autotassazione volontaria come, diciamo, segno, come scelta, come desiderio, segno di un desiderio di andare in questa direzione, primo passo di un desiderio di andare nella direzione della liberazione dall'avere per, o dagli averi, per dare più spazio al ricchezza, quella vera, per darci un segnale che dobbiamo cercare altrove. Questa cosa qui può essere un piccolo inizio, ma se vuole essere un piccolo inizio bisogna che sia un paletto fisso, che ogni tanto ci diamo una botta. Bisogna che sia una cosa che ci dà di frutto, che ci disturba, che ci scoccia, come tutti, diceva prima Morris, come tutte le cose che ci si impongono, che ci scoccia, che ci dà un po' fastidio, che ci, insomma, che ci dà ogni tanto una fruttata per dire: oh, allora su questa cosa che punto siamo? No? Yeah. e questo sul versante del bilancio familiare, ma sul versante dei figli, del rapporto con i figli, della gestione dei figli da questo punto di vista, cominciando da come li vestiamo. Questo c'è, non solo cominciando da quello che chiedono, certo, ma prima ancora da quello che noi diamo per scontato che c'è. Se queste robe, ragazzi, non ci sono, noi come facciamo a venerare, tra virgolette, il presepio, che è il monumento, il primo grande, scioccante monumento della povertà, del mistero dell'incarnazione? Come facciamo a venerare un presepio, che vuol dire una stalla, con una casa, una gestione della casa e della famiglia, che invece è una reggia? Questo è in stridente contrasto. Questa è ipocrisia, non intenzionale, certamente, perché magari non ce ne siamo mai accorti, ma di fatto sì. Ci siamo mai posti sto problema noi, in coscienza, davanti alla nostra vocazione, al nostro sacramento? Questo è un carattere imprescindibile del mistero dell'incarnazione, datelo a cavare, salta negli occhi dall'inizio fino alla fine della storia di questa famiglia. Datecelo a cavare. E se non si cava, e ci si deve, come ci misuriamo? In che modo? Da dove cominciamo? Dicevate l'altra sera di cominciare da questo è un discorso che alcuni hanno già stabilizzato tra noi, forse, no? Altri invece lo hanno un po' trascinato di anno in anno. È un piccolissimo inizio, per carità, ma se deve essere di questo tipo, cioè educativo a questa cosa, bisogna primo che ci sia, che sia un paletto stabile, che sia monitorato e che dia fastidio, cioè che non sia una cosa che non dà più fastidio di tanto, tanto, cioè che sta insieme con delle scelte che poi vengono fatte oltre a questa, accanto a questa, che sono di segno contrario, cioè che privilegiano il contrario della povertà volontaria. Infatti alle 7:30 dobbiamo, secondo i nostri tempi, interrompere.
Prima che
Paolo, devo spegnere?
Sì. Guido ha
chiamato
appena a casa lassù, che aveva detto.
Ah, sì.
E ha mezzo prenotato, però l'ha fermato per una certa data. Forse sarà il caso che stasera
insieme.
Insieme.